Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
3 gol, 3 punti per il terzo posto. Terzo tempo di oggi a caccia di numeri e di certezze, pensando a una rimonta scudetto in cui Pirlo crede ancora. E voi ci credete? Solita domanda, risposta da scoprire oggi dopo la vittoria contro il Crotone, importante per la classifica, per il morale, per dare risposte in chiave, no? Insomma, quanto sia competitiva questa squadra con le medio-piccole. Domanda che ci portiamo avanti da inizio stagione. Buonasera Luigi Schiffo.
Buonasera a te Marco e a tutti gli ascoltatori.
In regia Filippo Amedeo, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. Una bella prestazione, una vittoria rotonda ieri, ne abbiamo parlato tutto il giorno qui su Radio Bianconera, cerchiamo di andare oltre, anche proiettandoci alla sfida contro il Verona e con questo tour de force che andrà, ieri ne abbiamo parlato, no? Andrà a dare delle risposte, credo, definitive per il discorso scudetto.
Sì, sicuramente. Poi Tour de Force che si chiuderà con un'altra risposta definitiva, quella della qualificazione o no ai quarti di Champions League. Quindi sono giorni veramente fondamentali per la stagione della Juve. Pirlo, sì, diciamo, non ci arriva con la migliore delle condizioni possibili della rosa, dei giocatori disponibili, però insomma, se la squadra ci mette la testa, diciamo che nel 2021, se vogliamo guardare, le medio piccole Bologna, Sampdoria, Udinese e Crotone sono state battute tutte, e questo è in controtendenza rispetto a quello successo nel 2020. Se vogliamo vedere il lato positivo di questo 2021,
e noi vediamo,
quindi mettiamoci, visto che adesso arrivano Verona, Spezia, poi ci sarà la Lazio e poi ci sarà altre due partite prima della pausa in cui la Juve insomma sarà chiamata a fare punti importanti. Quindi questo è il cammino da fare, la Juve lo sa, perché l'Inter ha una marcia importante, il Milan l'ha tenuta per quasi tutta la stagione. Una marcia in più in questo, diciamo che l'ha avuta fino adesso, diciamo numeri alla mano, nel 2021 l'Inter non ha una marcia in più perché ha fatto un punto in meno della Juve, però un punto, diciamo, avendo fatto un buon cammino così come l'ha fatto la Juve, che comunque ha perso soltanto due partite contro l'Inter appunto e contro il Napoli, vuol dire che per recuperare punti all'Inter devi fare ancora più di così, non basta, devi dare continuità alle vittorie oltre alle 3 che è stato il limite massimo di questa stagione, perché altrimenti il distacco in prospettiva è destinato non solo a non diminuire ma poi ad aumentare, e quindi rischi poi di, diciamo, dover metterti in testa altri obiettivi. Quindi per adesso la Juve deve mettere l'anima in pace, mettersi l'anima in pace e pensare a vincere più partite possibili oltre le 3 che, ripeto, sono state il limite di quest'anno.
La domanda è la seguente per quanto riguarda la prima parte, ne faremo diverse nel corso della puntata. Ecco, cosa vi è piaciuto di più della partita di ieri? Il risultato, il ritorno al gol di Ronaldo, la prestazione di Fagioli, anche, ne stanno parlando in tanti, ne hanno parlato in moltissimi, l'atteggiamento della squadra contro una medio piccola, lo ricordiamo. E cosa invece vi è piaciuto ancora poco? Cosa vi sia piaciuto di meno? Ve lo chiediamo, anche considerando, insomma, una partita comunque a senso unico, oggettivamente.
Sì, contando le occasioni, insomma, io ho avuto 9-10 palle gol abbastanza nitide, ne ha trasformate 3, ne poteva trasformare di più, e alla fine ha rischiato poco, perché qualche pallone in area vagante c'è stato, qualche conclusione dal limite, però direi grandissimi rischi Buffon non ne ha corsi. Quindi, diciamo, quando il bilancio della partita è così, vuol dire che hai fatto quello che dovevi. Se vogliamo trovare proprio il famoso ago nel pagliaio, e la prima mezz'ora insomma non è stata particolarmente entusiasmante, ma in parte perché il Crotone ovviamente ha tenuto un ritmo che poi nel corso della partita ha dovuto un pochino diminuire, in parte perché forse la Juve aveva ancora delle scorie, delle due sconfitte con il Napoli e con il Porto, e doveva anche trovare degli equilibri nuovi in campo, perché comunque abbiamo visto Ramsey e Kulusevski che ci hanno messo un po' a capire dove mettersi per non darsi fastidio l'un l'altro, e quando devi stare costantemente nella tre quarti avversaria, diciamo che è importante che ognuno perlomeno non pesti i piedi vicino di banco, ecco.
Allora, rispetto allo scorso anno l'Inter ha un punto in meno al 23esimo turno, considerando appunto la giornata di oggi, e quindi insomma sostanzialmente il parallelismo tra questo campionato e quello dell'anno scorso. La Juventus invece ne ha ben 9, e credo che sia questa la differenza.
Certo,
perché poi se andiamo ad analizzare il distacco, c'è una partita in meno, l'abbiamo ricordato, c'è anche la possibilità remota, però c'è, che la Juventus guadagni tra virgolette qualcosa per quanto attiene al procedimento contro la Lazio che partirà il 16 marzo. E quando finirà?
Questa è la grande domanda, perché uno può anche...
Non ci è dato saperlo.
Un po' come chi col Napoli, dirlo? Ti fanno fare la bocca a quei punti e poi all'improvviso te li tolgono dal tavolo. Sarebbe clamoroso veramente che lo facessero a campionato finito, ma io me l'aspetto anche, nel senso, te li danno questi due punti
e poi li tolgono alla
fine. E poi li tolgono alla fine di tutto e riassegnano eventualmente lo scudetto, perché manca ancora questo nella giustizia sportiva italiana, e avremmo fatto il quadro completo di tutte le nefandezze che si possono fare a livello di giustizia sportiva.
Parliamo del caso Tamponi, la Lazio coinvolto anche il Torino.
No, adesso seriamente spero che ovviamente i tre gradi di giudizio vengono esauriti entro la fine del campionato, ma non all'ultima giornata. Ma
si può sempre ribaltare tutto anche lì, poi forse.
Poi dopo si può forse fare riferimento al TAR, e poi c'è da ridere se si va nella giustizia ordinaria e quindi rimane, se quei punti sono decisivi, rischia di rimanere un titolo sub iudice per chissà quanto tempo. Non lo so, io...
È uno scenario apocalittico.
Apocalittico, però voglio dire, visti i precedenti, direi che meglio che la Juve non faccia conto su quei due punti in linea di massima. Poi se ci sono, alla fine di tutto, magari
è il ragionamento più, ecco,
nel prossimo campionato partirà più due, poi magari te li danno dopo, diciamo, non lo so. No, scherzi a parte, perché poi c'è anche il Toro di mezzo e quindi la lotta a salvezza, perciò sono in ballo non punti banali, quelli della Lazio, perché sono due squadre, una impegnata nella salvezza e l'altra per adesso in zona Champions con prospettiva di rientrare nella lotta a scudetto se in queste 3-4 partite non sbaglia i colpi, e quindi sono punti pesanti, quindi oltre a, se decidono soltanto di toglierli alla Lazio è un discorso, se però iniziamo a far ballare sto tavolino avanti e indietro diventa veramente tutto. Già col Napoli è andato un colpo alla credibilità, diciamo, del sistema giustizia sportiva. Se rispetto una nefandezza del genere anche con la Lazio, direi che proprio siamo arrivati a dei livelli difficilmente recuperabili proprio in termini di credibilità del campionato stesso.
Come non essere d'accordo con te, Luigi. Ciao ragazzi, ho visto poca cattiveria sportivamente parlando, vi stiamo chiedendo che cosa vi sia piaciuto e cosa meno. Bicchiere mezzo pieno perché e mezzo vuoto altrettanto. La domanda e l'interrogativo rivolto proprio alla gara di ieri, alla vittoria contro il Crotone per 3-0. Poco incisivi e voglia di sottomettere l'avversario, esempio per tutti direi Chiesa, Ronaldo, spero di vedere Fagioli e Dragusin, poi ne parleremo perché non ci sarà Danilo, squalificato, ma tornerà Rabiot. Bernardeschi, si chiede Stefano da Valleggia, magari può essere una contropartita. Un altro messaggio, buonasera amici, se ci crede Pirlo alla rimonta, ci credo anche io, ma anche io dico ormai lo scudetto vinto al Milan, ma si sa...
L'Inter.
Chiedo scusa all'Inter, ma non si sa mai. Angelo da Cassino ci scrive Forza Juve, qualcosa da ascoltare, è già pronto in regia Filippo Amedeo, sentiamo.
Buonasera, Mario da Rocca San Felice.
Ciao Mario.
Secondo voi può bastare la conquista della Coppa Italia, Pirlo, per la riconferma?
Bella domanda.
Ma intanto...
Allora, c'è anche una Supercoppa?
C'è una Supercoppa, poi vediamo quanto va avanti in Champions, certo se esce agli ottavi è un conto, se va avanti di più è un altro discorso.
Certo, se arriva in finale la Supercoppa e la Coppa Italia forse possono bastare.
Sì.
Sto esagerando volutamente.
E poi bisogna anche vedere in campionato come lo finisci, perché un conto è arrivare secondo o terzo, un conto è sbracare completamente, arrivare in Europa League, voglio dire. Quindi è ancora tutto talmente in ballo che è difficile dire adesso. Però credo anche che se Agnelli ha scelto Pirlo, non l'ha scelto per un anno, l'ha scelto per un progetto destinato a durare negli anni, anche perché nel primo anno puoi mettere in conto.
Ma se tu dovessi arrivare al pelo tra le prime quattro, vincere comunque una Coppa Italia, uscire, non so io, agli ottavi e ai quarti, cosa insomma che non si augura nessuno, evidentemente, la valutazione sulla guida tecnica secondo me sarebbe legittima o comunque insomma verosimile.
Ma io credo, penso invece che, visto che è stato scelto espressamente da Andrea Agnelli, cioè non è che c'è stato...
Secondo me dipende come ci arrivi.
Dipende come ci arrivi, però mi pare, e soprattutto come la squadra risponde, diciamo, nei confronti dell'allenatore, perché se poi c'è la sensazione che l'allenatore abbia perso il controllo della situazione, ovviamente la società interviene.
Ma tu vuoi dire, scusami, dimmi, ti incalzo, quel Pamal espresso nel tweet da Andrea Agnelli era un po' come dire, insomma, va già bene così? Abbiamo vinto il decimo trofeo in 10 anni, almeno non il decimo, almeno un trofeo in uno degli ultimi 10 anni.
Beh, diciamo che intanto il trofeo l'ha portato a casa, hai vinto qualcosa in ogni 10 anni e questo è indiscutibile.
Negli ultimi 10 anni la Juventus ha sempre vinto un trofeo.
Almeno un trofeo, almeno a volte trofeo. Anche 2, 3 a seconda dei momenti. Poi anche un modo, diciamo, per diciamo, gratificare forse anche il lavoro di un allenatore,
gratificarsi anche
lui, visto la scelta di Pirlo è sua, e quindi sicuramente anche per incoraggiare insomma Pirlo a continuare su questa strada. Però ripeto, mi sembrerebbe davvero strano che Pirlo fosse stato preso per fare un lavoro di una stagione, perché non è il tipo di allenatore da una stagione, cioè piuttosto prendi uno di grande esperienza che ti gestisce la situazione per un anno e poi inizi un nuovo progetto. Se inizi un nuovo progetto ci può stare anche l'anno in cui magari arrivi un po' più lontano dalla vetta, però aspettiamo, ripeto, perché è ancora tutto in ballo,
tutto in ballo.
Come sempre saranno i risultati a decidere, e soprattutto come si arriva a questi risultati e la sensazione che la società ha nel rapporto tra squadra e tecnico, che è stato il vero motivo per cui Sarri non ha potuto continuare, ricordiamocelo, cioè che poi il discorso è stato molto chiaro, siccome la squadra non ha mai digerito l'allenatore e l'allenatore non poteva continuare, perché l'anomalia è quando c'è un contratto in un allenatore e la Juve non glielo fa rispettare, diciamo, storicamente è successo più volte, ma sono più le volte in cui l'allenatore porta avanti il lavoro fino al termine del contratto, comunque quasi, ecco.
Allora, sì, tra l'altro si parla insistentemente sempre di più di Fiorentina per quanto riguarda Maurizio Sarri, una sua, diciamo così, la scelta, una sua annessione al mondo viola, che tra l'altro è il suo mondo, che lui è cresciuto
lo ha raccontato
Figline,
più volte, certo.
E ha vissuto a due passi dal Franchi, farebbe risparmiare circa 7 milioni,
ho letto così, sì,
alla Juventus.
Sì, il fatto di pagare due allenatori è un'altra variabile sul fatto eventualmente anche di cambiare di nuovo il prossimo anno, nel senso che se Sarri si sistema anche quei soldi lì tornano tra virgolette nelle casse della Juve, altrimenti
non sono pochi, non sono giocatori tipo Quadrado che guadagnano la metà, il lordo di
Quadrado, diciamo così. Quindi diciamo che è un giocatore importante che ti puoi garantire con lo stipendio di un allenatore che non è al momento sulla panchina della squadra, quindi ovviamente è importante che Sarri sia a casa da questo punto di vista, però insomma stiamo a vedere. Sono molto curioso di capire come la Juve interpreterà questo mese, perché veramente adesso la pressione aumenta. La prima risposta del Crotone dal punto di vista del risultato, delle palle gol create eccetera, è stata direi positiva, ma ne attende un'altra subito col Verona, che è la squadra che con la Juve forse è la seconda difesa del campionato, se non sbaglio, o poco di più. È una squadra che prende pochi gol, che ha fatto soffrire all'andata, quindi di partita in partita questa squadra sarà valutata e Pirlo di conseguenza. Perciò credo che Pirlo si sia rassegnato a questa idea, perché anche non ha una storia personale tale per cui dici sì, vabbè, però in quella stagione lì ha fatto così, eccetera, eccetera. Pirlo inizia e quindi viene valutato adesso, partita in partita praticamente.
Sì, la terza, 24 gol incassati dall'Inter, ovviamente la Juventus l'abbia ricordato, 19 con il Verona a quota 26. Andiamo ad ascoltare qualcosa, note vocali, e poi partiamo come sempre nel post partita con il nostro amatissimo 5-5. Note vocali.
Ciao Marco, ciao Luigi,
ciao
Michael da Roma.
Ciao Michael.
Secondo me ieri la partita di ieri ha dimostrato che la Juventus in questo momento è questa, una squadra con delle insicurezze, con delle mancanze importanti, perché non possiamo non sottolineare comunque le assenze che la Juventus ha.
Come no?
Che non devono diventare un alibi, ma comunque vanno prese in considerazione. E niente ragazzi, ci prendiamo il risultato che comunque ci porta alla terza posizione e comunque ci fa superare la Roma, ci fa prendere punti sul Napoli e Atalanta e Lazio, il nostro avversario, insomma, per il quarto posto, per entrare in Champions League. Andiamo avanti così ragazzi, vediamo cosa ci riserverà il futuro. Speriamo che l'infermeria insomma si inizia a svuotare piano piano. Buona serata.
E questo è molto importante, sì, c'è un realismo di fondo, ma c'è anche un pizzico di ottimismo, sento nelle parole da parte dei nostri amici.
Ti do anche la chiave di lettura di Carl da Malta, che ci dice: ciao ragazzi, una cosa sulla partita di ieri. Per me l'intervento della società dopo il Porto si è percepito in campo. Due esempi: non limitarsi a partire dal basso, e Ronaldo che non si è messo a sgridare i compagni al primo errore. Poi allora, Fagioli è molto interessante, ma deve ancora crescere fisicamente.
Ti ho pensato moltissimo ieri sera quando vedevo i rinvii di Buffon.
Sì, sì.
Ma Buffon, o le palle mandate in avanti in verticale senza pensarci troppo da De Ligt.
Ma anche perché, ribadisco,
quanto ne abbiamo parlato con Tacconi, ne abbiamo parlato con Mister Di Marzio, non nell'ultima settimana, di questa benedetta costruzione dal basso che a volte rischia di essere un po', ecco, di tenere in ostaggio la difesa bianconera.
Sì, e soprattutto di consentire agli altri di pressarti vicino alla tua area, che è sempre una cosa un po' pericolosa, perché può sempre succedere l'errore individuale, uno che si inciampa, una zolla, eccetera, e ti trovi uno davanti al portiere. E poi dall'altra parte permette invece, visto che la circolazione della Juve in questo momento, a causa dell'assenza dei quattro giocatori di qualità che ricordiamo tutte le volte, è lenta, e quindi ovviamente questo facilita il fatto che poi la squadra avversaria ti lascia palleggiare nella tua metà campo, intanto ti risistema e tu non hai più gli spazi per attaccare, visto che non hai un ariete in grado di sfondare le difese, non hai il giocatore che ti salta l'uomo in questo momento, a parte Chiesa.
E Quadrado, quindi, quando c'è
ma dico proprio posizione, in questo momento specifico, e quindi diciamo che ti metti un po' tu da solo in un imbuto, mentre se alterni le cose anche l'avversario ha meno certezze su come aggredirti. Questo voglio dire che alternare le cose secondo me è sempre la cosa migliore, perché ti permette di spiazzare un po' l'avversario.
Nel 2000 la Juventus ha perso lo scudetto con 5 punti di vantaggio a 3 giornate dalla fine, direi che con 14 da giocare il discorso non si è chiuso. Pino da Torino ha detto Cruciani, noto giornalista anche di Radio 24, ecco, se l'Inter non dovesse vincere sarebbe un 5 maggio, quindi da una parte e dall'altra, discorsi di rimonte.
Sì, questo sì, considerando anche che l'Inter ha solo più questo obiettivo, e quindi naturalmente si gioca tutto nel campionato, e quindi probabilmente può anche gestire i giocatori in modo diverso, senza probabilmente la testa solo su una partita alla settimana, quindi queste cose sono vantaggi indubitabili. Ha un progetto che va avanti da 2 anni, ha un allenatore che di scudetti ne ha vinti in Italia e all'estero, quindi queste sono le cose pro Inter. Ha dei giocatori importanti come Lukaku, come Lautaro Martinez, che ti possono risolvere la partita in qualunque momento, anche quando sembra che non stai giocando bene. Pro Juve diciamo che c'è il discorso sicuramente della miglior difesa del campionato fino a questo momento, c'è Cristiano Ronaldo che non è una cosa da poco, e c'è la prospettiva che se la Juve è lì, comunque non troppo distante, in una situazione di emergenza, se l'emergenza si spostasse dall'altra parte e la Juve avesse invece una rosa un po' più completa a disposizione, può darsi che poi gli equilibri cambino anche abbastanza in fretta, perché obiettivamente mi sembra che quando l'Inter non può avere quei 12-13 giocatori titolari o quasi, va un pochino in difficoltà anche in fase difensiva, ecco.
Partiamo con il nostro 5-5, lo cominciamo adesso, lo proseguiamo nella prossima parte di Terzo Tempo. 5-5.
Oh, me lo fai un 5-5?
Ce l'abbiamo, come sempre, sfornato nel post partita. Le certezze, primo punto, in zona gol. Ronaldo, McKennie e Chiesa, con Morata anche, sono solo loro che segnano. Ne fanno tanti, soprattutto Ronaldo in particolar modo, però da chi mancano i gol di questa squadra? Lo abbiamo detto, no? Rispetto all'Inter, ad esempio, le reti segnate sono
13 sono meno,
16.
Credo. 16 meno?
No, chiedo scusa, hai ragione.
Perché le era 16 ieri,
13.
13 gol in meno sono tanti, perché vuol dire che in 13 partite l'Inter è partita da 1-0 rispetto alla Juve, che non è poco, perché 13 partite sono tante. Sicuramente questo è il limite più evidente, cioè una squadra in cui se la gara non la sblocca Cristiano Ronaldo, al di là degli altri che possono segnare, sì, o non la sblocca Morata, è difficilissimo che la sblocchi qualcun altro.
E da chi mancano? Cioè, al di là di Dybala, l'abbiamo detto ieri,
manca lui.
Grande quota probabilmente da attribuire alla sua assenza.
Chiesa ha iniziato a fare delle cose importanti, però siamo all'inizio, non possiamo dare a lui delle responsabilità eccessive, però già a Porto ha fatto un gol fondamentale per tenere in piedi almeno le speranze. Col Milan ha fatto delle grandi cose, sicuramente è un altro che possiamo mettere nell'albo di quelli che possono sbloccarti la partita
e cambiartela, però, anche
sì, però siccome la Juve spesso la deve fare la partita, è molto importante che sia quello che te la sblocca, sì, perché sennò poi si mette su certi binari e diventa difficile. Quindi questi tre giocatori sono quelli che in questo momento, più McKennie, che diciamo è quello che magari mette la ciliegina, segna il 3-0, il 2-0, fa anche dei bei gol in partite pesanti, perché ha segnato contro avversari
e ieri non stava benissimo,
comunque ha fatto il suo, e quindi quello che manca sicuramente sono i gol, quelli che erano di Vidal e di Pogba, cioè i centrocampisti che di forza ti risolvono le situazioni complicate.
Anche Marchisio,
con gli inserimenti, sono quei gol lì che ti mancano, dei centrocampisti che sbloccano loro la partita o comunque sono sempre pericolosi e quindi anche gli avversari tendono a guardarli con un occhio diverso. Io ho proprio la sensazione che il centrocampo della Juve non incuta tanto timore agli avversari, mentre in passato faceva timore o dal punto di vista fisico o proprio dal punto di vista del fatto se questi rilascio mi vanno a segnare, mentre adesso chiunque giochi nel centrocampo adesso Ramsey ha avuto un paio di occasioni importanti ieri sera, è un giocatore che gol li sa fare ma che è talmente discontinuo che non lo si mette quasi nel conto, perché poi è una sorpresa quando c'è praticamente. Però quelli sono, insomma, i centrocampisti sono questi, hanno queste caratteristiche. Artur non è uno che fa gol, Bentancur non è uno che fa gol, Rabiot è uno che li fa col contagocce, Cuadrado è più quello che costruisce che non quello che finalizza, anche se dei gol importanti in carriera li ha fatti. Bernardeschi non segna da un po' di tempo, diciamo così, i gol importanti, e quindi poi sono quasi finiti, non è che ne rimangano molto altri da mettere nel conto.
Mancano i gol di Pjanic, soprattutto il primo
calci Pjanic. Calci piazzati mancano. La Juve non ha fatto neanche un gol su punizione quest'anno, neanche uno, sì, è una roba pazzesca. Cioè...
prima c'era tanta abbondanza per quanto riguarda quel tipo di skill, no?
Sì, adesso non... adesso le tira Ronaldo ma non le tira bene, diciamo non è ancora in grado di essere messo anche solo sul livello, solo tra virgolette, di Paolo Dybala, che quando c'è una punizione dal limite insomma ti fa un po' tremare, mentre quando tira Ronaldo dice, può darsi anche stavolta la segni, però statisticamente
un solo gol contro il Torino nell'ormai lontano 4 luglio del 2020 nel derby della Mole giocato in casa dai bianconeri e poi nient'altro. Allora, secondo punto, poi usciamo ed è un punto importante perché riguarda Fagioli e la gestione dei giovani, Frabotta, Portanova, appunto lo stesso Fagioli, Raffiada, Graca, Di Pardo, questi quelli lanciati da Andrea Pirlo sono tanti. Quale di questi sarà un titolare secondo voi anche presto, prestissimo, e quindi giusto pensare, come molti sostengono, di affidare già le chiavi del centrocampo, vista l'assenza di Artur, a Fagioli? Domanda che ci portiamo verso la prossima parte di Terzo Tempo, rimanete con noi.
Terzo Tempo.
Eccoci, rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 19:35 minuti. Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Filippo Amedeo in regia, i vostri messaggi come sempre al 340-54-25-324. C'è tanto da ascoltare, fa sì con la testa, uno alla volta, però ovviamente. Filippo Amedeo in regia, sentiamo.
Buonasera Radio Bianconera, sono Antonio.
Buonasera.
In provincia di Salerno.
Ciao Antonio. Ciao Antonio.
Io penso che comunque in ogni partita si dimostrano i nostri limiti e noi obiettivamente abbiamo dei limiti sulle fasce a livello di terzini, intendo, e per quanto riguarda il centrocampo, che sono incredibili. Però ho visto un Fagioli molto, con molta personalità, con molta qualità. Spero che gli diano spazio, perché il ragazzo mi sembra abbastanza bravo. E poi speriamo di rinnovare un po' questo benedetto centrocampo oltre il ragazzo, magari anche con un acquisto di una buona punta, perché vicino a Ronaldo c'è bisogno di qualcuno che l'ausili un po'. Un abbraccio, siete grandi. E speriamo che tornino tutti quanti al più presto, perché ne abbiamo bisogno, soprattutto di Paolino.
Eh sì. Ha tanto bisogno di Paolo Dybala, il ragazzo si farà. Fagioli, anche se alle spalle strette mica tanto, insomma l'abbiamo visto bene lì nella sua posizione. Questo è il primo punto, no, che riguarda Fagioli. Andrebbe a fare il regista avendone le qualità, cioè avendo giocato sempre in quel ruolo, ovviamente considerando la sua esperienza, ed è già qualcosa di nuovo, no, considerando il centrocampo della Juventus che ha molti profili adattati.
Sì, guarda, c'è Massimo Da Lucca che ci ricorda le parole di Max Allegri settembre 2018, penso che ne abbiamo ascoltate anche di recente. Noi abbiamo un ragazzo che è un 2001 e adesso ve lo dico, vederlo giocare a calcio è un piacere. Si chiama Nicolò Fagioli, è un piacere perché conosce il gioco, ha i tempi di gioco giusti, come smarcarsi, quando e come passare la palla. Non escono tutti gli anni di ragazzi così. Citazione di Max Allegri che mi aveva colpito in effetti all'epoca.
Sì, l'abbiamo anche risentita, però adesso abbiamo letto le parole. Massimo Da Lucca, sì. Io ricordo, ero proprio presente anche alla conferenza stampa, quando disse Fagioli, tutti andare a cercare rapidamente, no? E per coloro che non seguivano all'epoca la primavera, chi fosse, quali fossero le caratteristiche di questo giocatore. Oggi invece lo apprezziamo ormai da un po', anche come uno dei possibili, ecco, è pronto già, sento che praticamente da questa mattina qui in radio si parla tanto di questa ipotesi, no? Buttare nella mischia il ragazzo già contro il Verona.
Sì, vedere come va, perché per adesso ha giocato questo spezzone, parliamo di campionato, in una partita già indirizzata contro un avversario che è quello che ha preso più gol nel campionato, che in quel momento lì non riusciva più a pressare più di tanto. Comunque lui ha fatto vedere di saper giocare anche spalle alla porta avversaria, di giocare di prima, di sapere appunto non rischiare nulla quando è il momento. Sarebbe veramente curioso valutarlo in una partita dall'inizio. Il Verona è l'avversario pericoloso. Io non so se Pirlo in questo momento sta valutando se valorizzare questo ragazzo, col rischio che qualche errorino comunque lo compia, perché stiamo parlando di un ragazzo delle prime esperienze nel calcio che conta, oppure se magari andare con, comunque rientra Rabiot, mettere dei giocatori con più esperienza e poi di nuovo usarlo a partita in corso, perché in questo momento i punti pesano davvero tanto. E non lo so, sarebbe un atto molto coraggioso quello di farlo giocare dal primo minuto, però poi c'è anche l'altra faccia della medaglia, che se la partita proprio non si mette bene poi rischi di bruciarlo, ecco. Quindi è un po' pericolosa la gestione in questo momento qui, lanciare i giovani. O Pirlo ha la sensazione davvero anche in allenamento che questo qui è un giocatore pronto, però ce la deve avere lui in allenamento, perché noi abbiamo visto questi spezzoni obiettivamente indicativi fino a un certo punto. Oppure forse in questo momento il pallone pesa tanto ed è meglio darlo a dei giocatori più esperti, per quanto, ripeto, non proprio del ruolo, però perlomeno abituati ad avere le pressioni addosso, ecco. Per esempio Bentancur, dopo quell'errore clamoroso col Porto, ieri sera ha fatto
una partita
decorosa, ha fatto vedere di avere carattere, di non essersi, diciamo, rammaricato più di tanto, di aver voglia di riscattarsi.
Allora, sì, poi entrare sul 3-0 con Crotone in casa penso sia la situazione migliore possibile per Fagioli. Andiamo ad ascoltarci la pillola, l'estratto di Pirlo, proprio nel parlare di Fagioli, sentiamo.
Fagioli è entrato bene, con una bella personalità, un giocatore che ha il calcio nella testa, e quindi è una cosa già molto importante, soprattutto nel calcio odierno. Un giocatore che può giocare in più ruoli, però secondo me è uno che può fare benissimo il regista, perché ha i tempi di gioco, si posiziona sempre bene nella ricezione e guarda in avanti, quindi lavoreremo per cercare di migliorarlo, perché è ancora molto giovane, quindi non diamogli troppe responsabilità. Un giocatore di grande prospettiva che crescerà sicuramente con noi. Per Verona adesso facciamo la conta e poi da domani inizieremo a pensare a come schierarci, perché l'assenza di Danilo sarà un'assenza importante, viene a mancare un altro giocatore della difesa, quindi adesso vedremo come fare.
Hai il calcio nella testa, dice Andrea Pirlo, dopo le parole di Massimiliano Allegri a distanza di anni, ovviamente, insomma, tanti elogi, soprattutto per le caratteristiche di questo giocatore, no? Cioè la qualità.
Esatto, poi detto da Pirlo, vuol dire il suo mestiere, quindi saprà bene che cosa guardare in un regista, quindi sicuramente ha visto le doti, però ha anche detto, insomma, è giovane, deve crescere,
piano,
non
calma.
Diamogli responsabilità, non bruciamoli, insomma, perché uno con qualche esperienza in più come Frabotta alla fine un pochino quest'anno è stato bruciato, perché mettendolo in quella partita con l'Inter, dopo l'abbiamo poi visto con la SPAL titolare in Coppa Italia e basta, e poi qualche minuto negli spezzoni finali delle partite, quindi bisogna fare molta attenzione, perché l'altra faccia della medaglia è appunto quello di rischiare di allungare perlomeno i tempi di crescita dei ragazzi, perché se possono avere, tra virgolette, un trauma psicologico, tutto relativo al calcio naturalmente, possono rallentare la loro crescita, mentre adesso è il momento di insistere sull'entusiasmo del ragazzo, farlo crescere, spezzoni e poi pian piano metterlo dentro, perché poi giocare regista nella Juve, nelle partite in cui gli altri ti pressano, non è facilissimo, ci va anche una certa esperienza.
Sulla partita di ieri, il commento a caldo di Andrea Pirlo.
Abbiamo avuto risposte giuste, era importante vincere perché venivamo da due sconfitte e la Juve non è abituata a perdere due partite di fila, quindi era importante riportare i tre punti a casa con un atteggiamento positivo, nonostante magari i primi 10-15 minuti un po' così, dati un po' dal nervosismo, dalla voglia di sbloccare subito la partita, però poi quando siamo riusciti a sbloccarla la partita è andata nella giusta maniera.
E poi sul ritorno di Dybala e Arthur, gli infortunati, Pirlo.
Quando i loro ritorni non lo sappiamo neanche noi, sono infortuni particolari, dipenderà molto dal dolore, per adesso persiste per entrambi, quindi bisognerà valutarli di giorno in giorno, sperando di averli al più presto. Sì, la gara è stata fatta bene, c'è stato bello spirito, era importante muovere la palla veloce per cercare di farli correre il più possibile, cercare di portarli da destra a sinistra in ampiezza, perché loro si chiudevano molto bene e tutto sommato l'abbiamo fatto nella maniera giusta.
Oh, tra l'altro volevo rispondere a Stefano che ci dice: ciao ragazzi, sono ancora io. Beh, ma gridare alle assenze non vi suona strano vedendo chi gioca al loro posto? Tutti i titolari in qualsiasi squadra, non è un alibi gratuito? Stefano, in parte hai ragione, che può essere un alibi gratuito, ma in parte no, secondo me, perché le assenze in questo momento, combinazione, hanno tolto a Pirlo, ripetiamo per l'ennesima volta, tutti i giocatori bravi nella costruzione del gioco, quindi Bonucci, Cuadrado, Arthur più Dybala, che manca da tanto tempo. Questi quattro, la Juve in rosa, non è che ne ha altri che sappiano fare la costruzione del gioco, saltare l'uomo nel caso di Cuadrado, inventare qualcosa nel caso di Dybala, iniziare l'azione da dietro nel caso di Bonucci, non perdere palla, farsela dare in momenti difficili nel caso di Arthur. Sono proprio caratteristiche specifiche di questi quattro giocatori. Se tu imposti la squadra su questi quattro, giustamente, perché sono bravi, quando non ce l'hai contemporaneamente tutte e quattro, la squadra ne paga qualcosa, perché è vero che puoi creare nuovi equilibri, nuove cose, ma comunque da un giorno all'altro, comunque da una settimana all'altra, ti trovi spiazzato un pochino. E quindi magari ci mette una pezza Danilo, magari ci mette il cross Alessandro, magari ci mette la percussione McKenny, però quelle altre qualità non le possono mettere perché non ce l'hanno.
Sì, sono giocatori identitari, cioè sono tutti giocatori che danno una connotazione ben precisa alla squadra quando ci sono, con le loro qualità, con il loro gioco, è evidente. Allora, come mai negli ultimi due anni le parole di Allegri, come mai negli ultimi due anni, rileggo dalle parole di Allegri, è debuttato solo ieri Fagioli, ho l'impressione che stiamo creando un campione a tavolino come Tonali, meglio inserirlo da promesse, non da altro.
Da Salvatore,
da
della,
Salvatore
patria.
Della patria, ci scrive sempre Stefano. Stefano. Poi, altro da ascoltare, siamo quasi pronti in regia con Filippo Amedeo, tra poco il collegamento con Giorgio Micheletti e poi nella seconda parte di trasmissione Mister Franco Colomba. Note vocali.
Ciao ragazzi.
Ciao.
Quesito, ma
vai.
Il fatto che si arrivi da tre anni a questa parte, nella fase eliminazione diretta della Champions League, quando più conta, agli ottavi, partendo dal fatto che anche con l'Atletico l'andata avevamo fatto una figura
barbina. Bravo.
Poi recuperata con un fuoco di paglia tutta sui nervi al ritorno, ma poi con l'Ajax lo scenario non è cambiato. Perché da tre anni a questa parte la competizione più importante col giocatore più forte al mondo è stata affrontata in questa maniera? C'è un problema più ampio, forse societario, forse secondo voi? Grazie.
Allora, i motivi possono essere tanti, l'abbiamo ricordato, questi tre approcci al riavvio della Champions League, con tre sconfitte diverse nel risultato, poi con una rimonta pazzesca, più che un fuoco di paglia, lì è stato, non so io...
Quella cosa che ti viene una volta, ecco.
Un ritorno di fiamma.
Sì, ti è venuta quella volta lì, ma non devi pensare che sia la normalità.
Un exploit, dai, esatto, okay, per capirci. E poi invece qualcosa di diverso nei turni successivi, o comunque... considerando questo, l'abbiamo detto, è il risultato meno peggiore rispetto
di questi
a quegli
tre,
altri
sì,
due,
sì, perché hai fatto un gol fuori casa
fondamentalmente,
però diciamo che non si riesce a capire, rispondo, non proprio io personalmente non lo so, perché sono tre allenatori diverse, tre avversarie diverse, giocatori protagonisti diversi in campo, però la costante è una squadra che sbaglia proprio nell'atteggiamento, un po' di paura, imprecisione, sciogliersi alla prima difficoltà, che questa volta è arrivata molto presto, ma te la sei creata da solo, addirittura questa volta è sbagliato due volte.
C'è un po' di braccino in quelle partite lì, inizia a arrivare secondo me un po' di scarsa fiducia.
Questo fatto che c'è questa lunga pausa in cui si parla insistentemente, naturalmente in casa Juve, perché manca da 25 anni questa Coppa, lo sanno tutti, e quindi inizia a essere una specie di ossessione, forse i giocatori la sentono, perché non mi spiego diversamente, cioè non posso pensare a una squadra che l'Atletico Madrid lo subisce in quel modo nella prima partita, poi lo travolge in quell'altro modo nel ritorno. Lione ha sbagliato completamente di nuovo la partita, la Juve di nuovo adesso contro il Porto ha sbagliato clamorosamente l'inizio due volte della partita, sia nel primo che nel secondo tempo, quindi mi sembra una cosa chiaramente più psicologica che non tecnico atletica o di quel genere. non saprei cosa dire. Cioè, bisognerebbe che Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata travasassero nel cervello dei compagni di squadra un po' di madrinismo, che aiuterebbe forse ad affrontare la Champions con un altro spirito. Non vedo altre possibilità. O anche Pirlo, che è stato tanto al Milan e quindi ha vinto delle Champions, forse l'ambiente un pochino fa, di sicuro, però psicologicamente non saprei da dove partire proprio.
Allora, terzo punto, Danilo out, cambiare modulo, adattare qualcuno con Dragusin magari in difesa. Non l'ho messo tra i giovani giovanissimi, insomma, forse è uno dei più pronti certamente il rumeno.
Sì, tra l'altro in questi giorni credo che stia trattando anche un contratto di 5 anni, quindi inizia a essere un giovane su cui la Juve punta in maniera decisa, perlomeno diciamo come pedina di scambio futura, ma di sicuro, viste le qualità, anche per inserirlo. Sì, questa potrebbe essere la soluzione, mettere Dragusin con Demiral magari spostato a destra a completare la linea con De Ligt e Alexandro. Un'altra soluzione potrebbe essere Alexandro a destra, che è quello più esperto, e Frabotta a sinistra, che è quello meno esperto.
Però Alexandro a destra,
lo so, però Frabotta a destra,
l'ennesimo esperimento.
Se no Frabotta a destra è peggio, forse, non lo so.
Metti appunto i tre difensori, Demiral magari adattato in quella posizione là,
quello, sì, no, dicevo, le alternative non me ne vengono. Oppure ne metti solo tre, cioè Demiral, De Ligt e Alexandro, e due esterni a tutta fascia. Però potresti mettere Bernardeschi a quel punto da una parte e dall'altra Chiesa, presumibilmente. Non so, queste sono le soluzioni. Altre non me ne vengono in mente, a meno di non prendere il ragazzino che fa il terzino destro nell'Under 23 e metterlo a fare il terzino destro nella Juve. Ma diciamo, non mi azzarderei, perché il Verona è davvero una squadra pericolosa. Quindi non partirei con giocatori non esperti di Serie A, perché poi magari se la partita si mette in un certo modo puoi dare cambio a qualcuno. Però io vedo queste tre possibilità, molte altre onestamente non ne vedo.
Giorgio Micheletti, buonasera, grazie di essere con noi, ben ritrovato.
È un piacere, come state?
Bene, stiamo bene. Dai. Ti chiediamo, guarda, pronti via, di solito non lo faccio, sul
avete
singolo.
Dimenticato Dragusin.
Guarda, lo dicevamo adesso,
no,
di metterlo
menzionato.
Sì, sì,
Demiral
sì,
a destra.
Dragusin centrale.
Esatto, o De Ligt centrale.
Sì, vabbè, poi insomma con...
Io credo... Credo, vi ho sentito la parte finale della vostra analisi tattica. Secondo me Pirlo può pensare o ex abrupto a pigliare un ragazzino da 23 e metterlo dentro, o fare tre difensori veri con due ex fiorentini a fare tutta fascia.
Ok, chiarissimo.
Non credo che si discosterà da queste soluzioni. Sono quelle meno complicate da adottare.
Ti volevo chiedere, ecco, visto che ti sento anche molto sul pezzo sulla parte tecnica, come sempre accade, no? Sui singoli, anche Fagioli, cosa ne pensi? C'è proprio un parere tecnico da parte tua sul ragazzo che molti vorrebbero già in campo dall'inizio contro il Verona?
Io sono quel ragazzo che debba essere presente, che sensazione che si sta...
Niente.
Proviamo a perfezionare il collegamento perché non vogliamo perderci nulla delle tue parole, Giorgio Micheletti, proviamo a ricontattarlo. E quindi continuate a scriverci al 340-54-25-324, tu ti aspetti più il 352 puro o la soluzione ibrida? Io la ibrida.
Cioè, sì, conoscendo Pirlo, cioè fosse stato Allegri al 352 tutta la vita, ma siccome è Pirlo direi che invece mette un difensore giovane, che sia Dragusin o che sia un terzino, e adatta eventualmente se gioca Dragusin. A meno che il terzino del Dragusin lo può anche fare, perché lo metti lì, diciamo, come... terzino, certo, bisognerebbe capire nel Verona, adesso bisognerebbe vedere un attimo la formazione del Verona, se hanno esterni veloci, metterci uno di 1,90 m non è la cosa migliore da fare in linea di massima.
Giorgio, rieccoti.
Eccoci qua, stavo dicendo, Fagioli secondo me è talmente tanto una bella e buona promessa che deve essere preservato proprio in partenza, perché credo che si stia attraversando un momento di stagione della Juventus dove molti conti devono tornare e c'è il rischio di perdere qualche cosa che per il futuro della Juve invece secondo me potrebbe essere determinante o molto importante, per cui con calma, con giudizio, senza bruciarlo, nelle partite dove sai che si può fare, piano piano. Io credo che Pirlo in questo momento, Pirlo credo che abbia dimostrato una cosa, gli si può dire tutto ma non che non abbia capacità di capire chi sono i ragazzi giovani che possono essere messi in prima squadra e di saperli usare in modo appropriato. Credo che gestirà Fagioli nel modo in cui ha gestito ad esempio Frabotta, l'altro che è partito che non mi ricordo mai come si chiama, eccetera.
Portanova,
bravi.
Sì, credo che Fagioli abbia delle caratteristiche appunto uniche nei giovani, insomma, perché tenere la palla con quella personalità, anche se sei entrato su 3-0, non è da tutti. Però Pirlo l'ha detto chiaramente, insomma, che lo doserà, perché non vuol dargli adesso delle responsabilità in un momento in cui ti stai giocando la stagione, punto e basta, nel senso, queste partite
questo,
la Juve giocarsi tutto.
E questo è un ragionamento da allenatore, virgolette, industriale, da allenatore di società, da un allenatore che non si limita a ragionare in campo, ma sposta il ragionamento del campo nella scrivania. E questo in un momento di transizione importante, come sta vivendo la Juventus, tra campo e scrivania, tra campo e conti più che altro, credo che sia estremamente importante, e la dice lunga sul termine poco usato nel mondo del calcio, programmazione, che la società ha fatto e sta facendo proprio con Pirlo.
Ecco, ti chiedo se, vista l'Inter e vista la Juve, in questo momento chi sia avanti, al di là della classifica, dico proprio nel progetto. Ovviamente l'Inter ha un anno in più, ha un allenatore che gli scudetti li ha vinti un po' da tutte le parti, ha dei giocatori che da soli ti prendono la palla e gli fanno 50 metri e vanno dall'altra parte del campo, e penso soprattutto a Lukaku. La Juve ha questa serie dei 9 scudetti, la miglior difesa, eccetera eccetera, cioè a bocce ferme, anche se non sono proprio ferme in questo momento, però facciamo finta che lo siano, qual è la squadra più attrezzata secondo te?
Per rispondere faccio un piccolo passo indietro rispetto alle tue affermazioni, Marco. La storia non conta mai per la vittoria.
Sì,
la storia conta quanta abitudine hai per la vittoria, ma non ti aiuta a vincere se in questo momento non sei a posto. E innegabilmente in questo momento è più a posto l'Inter della Juventus, perché ha tutte le cose che ha, c'è una cosa che non ha, e forse è quella più importante ancora, che da un certo punto di vista è una grande diminuzione, ma dal punto di vista dell'applicazione del momento è un grande vantaggio, cioè le coppe. L'Inter è fuori, può allenarsi una settimana, è il modo migliore per far entrare Conte nella testa dei giocatori. Questo credo che sia il grande vantaggio in questo momento dell'Inter nei confronti di tutti, della Juve in modo particolare.
I numeri dicono di sì, ma secondo te credi che abbia questa squadra, l'Inter, la maturità per mantenere questa costanza?
No, assolutamente no, perché sono tutti giocatori che in pratica non hanno vinto nulla. Quindi è quello che dicevo prima, cioè la storia non ti aiuta a vincere, okay. La storia ti dice che abitudine hai a vincere, e la storia dice che quest'Inter di oggi non ha abitudine a vincere, perché forse Sanchez qualche cosa in Inghilterra, ma forse Young qualche cosa in Inghilterra, forse Lukaku qualche cosa in Inghilterra, dico forse non per mettere in discussione i loro eventuali titoli, ma perché sono io che non lo so, non mi pare che questi giocatori abbiano dei palmarès ricchissimi di successi, ricchissimi di frequentazioni con il primo posto del podio, per cui la diversità è questa. Purtroppo è una situazione analoga alla Juventus, tranne Cristiano Ronaldo non mi pare che ci siano grandi vincitori in questa Juventus.
Sì, soprattutto nel reparto chiave, che è quello di centrocampo, in cui o sono giovani o sono giocatori che sono arrivati in operazioni di mercato parametro zero, eccetera eccetera. Ti chiedo, cosa ti aspetti dalla vicenda Lazio Tamponi, visto che il 16 marzo inizierà questo Tribunale federale? Però io dico, adesso la mia posizione è abbastanza chiara quando parlo di giustizia sportiva, iniziare una cosa il 16 marzo vuol dire finirla chissà quando, perché conoscendo i tempi della giustizia sportiva. Ora, siccome ci sono in ballo punti sia della Lazio che di altre squadre, che tipo di scenario dobbiamo aspettarci?
Io non, onestamente, sinceramente, sono in disaccordo con coloro che dicono la Juve recupera i punti contro la Lazio, proprio per la motivazione che hai appena esplicato. Un tribunale, ora, o il tribunale amministrativo, il tribunale federale dice che la decisione viene in due giorni, tre giorni, una settimana, in modo tale che le eventuali pene afflittive possano avere un senso sulla stagione in corso, o se si andrà alle calende greche, come la giustizia sportiva ci ha abituato, credo che non succederà niente, o se succederà potrebbe succedere qualche cosa che non premierà eventualmente, che non aiuterà eventualmente la Juventus su questa classifica, potrebbe succedere qualche cosa che penalizzi la classifica futura della Lazio, ma sarà un'altra Lazio, altri giocatori, un altro campionato, un'altra storia. Io credo che finirà con un'ammenda economica anche salata, con delle inibizioni, cosa della quale i dirigenti di qualunque tipo di società se ne frocoleano bellamente e non ci sarà nient'altro di diverso.
Ultima cosa, prima di salutarti e ringraziarti, Giorgio, una domanda gettonatissima quest'oggi anche tra i nostri amici che ci scrivono. Come mai la Juventus, in tre anni diversi e con tre allenatori differenti, approccia in questo modo alla ripartenza in Champions?
Ti ho perso a metà, perdonami Marco, scusami.
Con tre allenatori diversi, dicevo, sì. Giorgio, in tre anni differenti, c'è questo avvio, c'è questo ritorno alla Champions League, agli ottavi approcciato in questo modo con tre sconfitte?
Ni, nel senso che il 2-1 dell'andata di questa Juventus è stato un 2-1 troppo improntato all'errore individuale.
Okay.
Non mi sembra che le altre riprese di ottavi di Champions potessero essere messe in questo modo. Per assurdo dico, se fossi stato io un tifoso della Juve, ero più preoccupato delle altre due ripartenze che non di questa, perché gli errori commessi contro il Porto non sono errori di impianto, sono errori di uno che di uno, due, tre, quattro che si sono addormentati, sono errori fatti da una poca probabilmente concentrazione, da una poca attenzione, non sono errori virgolette di crisi, per cui io sarei meno preoccupato. Questa è la ripartenza che mi preoccupa meno, fossi un
anche per il risultato, molto banalmente, certo,
anche perché aggiungo il Porto rispetto alle altre due è la più scarsa, al ritorno ti basta vincere 1-0, cosa che è abbondantemente nelle corde della Juventus e tu sei tranquillamente avanti.
Effettivamente. Giorgio, grazie come sempre.
Ciao.
Alla prossima settimana.
Ciao,
Giorgio Micheletti, Toscana TV. Un piacere sempre ospitarlo qui a Radio Bianconera. Allora, andiamo verso il notiziario, quindi la pausa più lunga per quanto ci riguarda. Poi la seconda parte di terzo tempo, un tecnico importante, Franco Colombo. E poi in fondo l'avvocato Massimo Durante. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, seconda ora di terzo tempo. Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Filippo Medeo in regia per servirvi. Note vocali al 340 5425 324, ma anche messaggi. Buonasera, mi sapete spiegare? Ci scrive un nostro amico, come mai Ronaldo, un campione come lui, sbagli così tanto da non riuscire a fare un passaggio preciso per segnare un gol, ci vogliono 10 tiri, porta, è possibile, queste cose si possono perdonare a un principiante, non pensate.
Guarda,
allora, se parli dei calci di punizione va bene.
Sono
d'accordo.
Ieri sera poteva fare 4 gol o 5, ne ha fatti 2, ma direi che è sufficiente per mettere la partita nell'indirizzo giusto. Oporto ha avuto un pallone, uno in area, e ha conquistato un rigore che poi l'arbitro non ha dato. Non lo so di che cosa stiamo parlando. Allora, Cristiano Ronaldo, ci sono i grandi campioni che sono quelli che trascinano la squadra proprio nel gioco. Penso a Maradona, Platini, a Falcao, quei tipi di giocatori lì, ma non è questo.
Maradona era praticamente un solista.
Esatto, prendevi la palla e dicevi, vabbè, palla Maradona, basta non prendere gol, diamo la palla a lui e si arrangia. Cristiano Ronaldo è un grandissimo finalizzatore che va sfruttato negli ultimi 25 metri di campo. Quando la squadra mette tanti palloni in quella zona del campo in modo pericoloso, lui diventa devastante, ma poi i numeri parlano da solo. Questo è un giocatore che fa un gol a partita più o meno da anni, 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 a volte anche più di uno a partita. In media su tante partite, non che lo fai per un mese e poi scompare. Quindi sicuramente adesso forse non è all'apice della forza, della forma, anche perché sta giocando anche quando magari una mezz'ora se la potrebbe concedere di riposo o un turno, però non può farlo perché mancano altri giocatori. E quindi non lo so, io sinceramente non riesco proprio a discutere Cristiano Ronaldo. Poi anche lui sbaglia come tutti, però se metti sul piatto della bilancia le partite che ti ha risolto e le occasioni che ha sprecato, direi che la bilancia va piuttosto dal lato positivo, ecco, in maniera decisa.
Sì, stiamo parlando comunque del capocannoniere della Serie A, 18 gol davanti a Lukaku, cioè insomma, criticare Ronaldo in questo momento mi sembra abbastanza ingeneroso, forse anche un po' fuori luogo, però è evidente, sui calci di punizione ti do ragione, cioè, c'è qualcosa da prendere, di cui prendere atto, ecco. La Juventus perde in quel fondamentale, purtroppo, forse anche sulla base di un'ostinazione, non so come chiamarla, il fatto che le voglia calciare sempre lui, cioè, è andata bene una volta con appunto quel gol nel derby, l'abbiamo ricordato, però spesso prende la barriera, però quello è un altro
a volte
discorso.
Non prende la porta, però le punizioni, cioè una cosa, in questo momento non c'è neanche nessun altro, nel senso che le prova lui, perché obiettivamente a chi le fai tirare? Ad Alessandro, a Danilo, non lo so chi è che può tirare le punizioni in questo momento.
Effettivamente, quando, sì, forse quando c'è quando Bonucci, tornerà, però non sono delle prime dei tiratori scelti, ecco.
Quindi è giusto che ci provi lui, magari potrebbe provare, visto il tipo di punizione che tira, a farla sempre di seconda, perché lo vedo più un giocatore che tira la mazzata, diciamo, di seconda, che non quello che supera la barriera, come tipo di calcio che ha lui. Però lì c'è Pirlo che è un maestro in materia, e mettersi a spiegare a Pirlo come insegnare le punizioni mi sembra veramente un peccato mortale, insomma. C'è Pirlo, ci penserà lui se si può, perché poi sono anche doti che non tutti hanno, neanche Cristiano Ronaldo, cioè Messi più di Ronaldo in questo, Ronaldo più in altre cose.
Abbiamo qualcosa da ascoltare con Filippo in regia che ci dice, ok, sentiamo.
Da Napoli diciamo che Fagioli troppo giovane, 20 anni per farlo debuttare, stasera il Bayern Mustai è un ragazzino di 17 anni, prima squadra titolare. Questa è la differenza fra noi e loro, perciò i loro giovani sono pronti, i nostri non lo sono mai. Un saluto.
Può darsi, ripeto, però diciamo in Italia è tutto l'ambiente che è diverso, ci sono delle pressioni sui giocatori che in Germania probabilmente sono minori. Certo il Bayern Monaco è una squadra importante che ha appena vinto la Champions League, quindi è sicuramente la squadra in questo momento campione in carica più forte d'Europa, e quindi avrà valutato questo giovane. Certo pensando anche al passato di Coman e come poi è andato al Bayern Monaco, qualche dubbio può venire, ecco. Però ripeto, Fagioli mi sembra veramente all'inizio della carriera, e considerando le pressioni che si mettono sui giocatori in Italia nel quotidiano, proprio nel campionato, non lo so, sono valutazioni che anche Pirlo mi sembra che stia facendo in questo senso, e io non riesco a dargli del tutto torto. Certo, se fossero tutti un po' più tra virgolette incoscienti e lanciassero i giovani magari maturerebbero prima, però poi se lo fa soltanto uno rischi soltanto di bruciarli.
Ma allora l'esempio ce l'abbiamo in casa, no? C'è Kulusevski che è un classe 2000 e gioca certo, spesso titolare, addirittura questo io l'ho sottolineato perché è una roba credo veramente non atipica, di più quasi unica, gli viene chiesto di fare l'attaccante insieme a Ronaldo perché mancano giocatori offensivi. È una cosa, cioè solitamente sì, si chiede a un giocatore di sacrificarsi all'indietro, non di sacrificarsi in avanti, almeno questo è quello che avviene in maniera assolutamente insomma prevedibile anche sulla base delle caratteristiche di solito dell'abbondanza che c'è in quel reparto, quello offensivo, ed è un giocatore che gioca e fa bene, a cui Pirlo ha dato fiducia e sta dando fiducia. 2000, c'è un 99 che è De Ligt che si muove da veterano ormai da un anno e più nella difesa. Fagioli sta facendo un percorso diverso, il fatto che abbia esordito ieri è già un ottimo punto di partenza in Serie A, è un ottimo punto di partenza per lui, per le idee di Pirlo, che secondo me vanno verso quel tipo di direzione, ecco, sfruttare il giocatore anche dall'inizio, durante la stagione, senza Arthur che potrebbe anche essere operato, è un'ipotesi non da scartare del tutto, perché se continua a sentire dolore pare che il giocatore stia spingendo per l'intervento, o comunque tenga fortemente in considerazione un intervento chirurgico anche per salvaguardarsi in vista dell'estate, e quindi sarebbe una soluzione diciamo pronta all'uso e giusta per caratteristiche del giocatore. Però Pirlo sta altresì pensando a un centrocampo diverso, un po' come ci siamo chiesti ieri, no?
Sì, esatto. Kulusevski è stato pagato un bel po' di soldi, ha già fatto una stagione intera in Serie A nel Parma, è stato sotto riflettori, anche se sono diversi i riflettori del Parma rispetto a quelli della Juventus, quindi diciamo è già un ragazzo che a parità di età è abituato a certi palcoscenici, a certi ritmi, a una certa fisicità anche che lui ha e Fagioli no. Cioè voglio dire, Kulusevski è un bestione, Fagioli è un ragazzo normale, quindi magari anche da quel punto di vista lì deve mettere su un po' di massa, perché per giocare in Serie A i piedi sono importanti, però anche l'aspetto muscolare ha il suo perché, quindi questo giocatore deve crescere anche da questo punto di vista. Poi la Juve di giovani ne ha, li fa giocare, anche McKennie non è che sia vecchio, lo stesso Demiral, sono tutti giocatori intorno ai 20, 21, 22 anni che giocano, perché...
C'è questa cosa, io capisco il nostro amico, capisco questa tendenza a pensare che in Italia si faccia fatica, ma così è stato.
No, i giovani italiani,
quest'anno
non
in particolar
in
modo, quest'anno in particolar modo, la Juve sta dimostrando di lanciare tanti giocatori, certo, tanti giovani. Ed è probabile che Dragusin ad esempio parta dal primo minuto,
è un altro
proprio
importante
contro Verona,
e poi soprattutto è l'unica ad avere una squadra under 23 che valorizza i giovani perlomeno a livello professionistico di Lega Pro, che non è neanche poco, voglio dire, perché un conto è fare il campionato primavera, un altro fare un campionato professionistico come appunto la Lega Pro. Quindi la Juve da questo punto di vista si può imputare poco. Certo, la mentalità storica del calcio italiano è quello che raramente, a parte Rivera, voglio dire, questi casi Maldini eccezionali, che molto giovani già diventano protagonisti, però normalmente i giovani maturano un po' dopo, ma perché forse anche tutta la nostra cultura generale che è così, noi maturiamo, andiamo via dopo, fuori di casa, ah, eccetera, ecco, eccetera.
Fai tutta proprio una culturale, un discorso, sì, culturale, sì, 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 di appartenenza. Mister Franco Colomba, buonasera, grazie di essere con noi come sempre.
Buonasera a voi.
Io le chiedo direttamente un parere sulla partita di ieri di Nicolò Fagioli, che in molti vorrebbero in pianta stabile per quanto riguarda l'assenza di Arturo. Ecco, buttato nella mischia già contro il Verona, è considerabile un titolare o quasi, forse un po' troppo visto l'esordio?
Beh, insomma, è chiaro che le apparizioni così sporadiche, se sono sfruttate bene, mettono in evidenza quelle che sono le qualità, le caratteristiche di un giocatore giovanissimo, che si trova a giocare, avendo della qualità, si trova a giocare con dei giocatori forti, bravi, e quindi dimostra che ci può stare. Però insomma, da qui a farne un titolare assoluto magari è un po' presto, secondo me, perché si deve crescere un po' in tutto, insomma, nell'agonismo, nella così, la personalità c'è, nella fisicità, anche perché abbiamo visto che la Serie A è la, come particolarità importante, che è un agonismo superiore, quindi deve crescere, secondo me, per cui però ha dimostrato di essere in grado di poter rivestire un ruolo così di supporto a questa squadra che ogni tanto può averne bisogno.
Ecco, mister, Pirlo a fatica aveva trovato finalmente un'identità convincente della squadra basata su alcuni giocatori di qualità come Bonucci, Quadrado, Artur. Dybala l'abbiamo visto talmente poco che non ce lo metto dentro, ma sicuramente la qualità c'era anche lui. Adesso di colpo gli mancano tutti questi. In questi casi cosa conviene fare? Mantenere l'ossatura e forzare, diciamo, qualcuno in un ruolo non proprio suo, oppure cercare tutto sommato nuovi equilibri di centrocampo, perché di questo reparto fondamentalmente stiamo parlando?
Beh, credo che tanti tentativi da inizio stagione Pirlo, Andrea, ne abbia fatti, insomma, è ovvio che le valutazioni vanno fatte al momento, cioè non è che si può usare una metodologia precisa. È logico che a volte, mettendo giocatori fuori ruolo, per avere magari più esperienza, più maturità, ecco che poi è già successo in passato, non so, Quadrado a sinistra, non sono state buone cose, per cui lui dovrà fare tesoro dell'esperienza che ha acquisito in questi sei mesi e fare le scelte di conseguenza. Non si può dire c'è una cosa giusta o meno, lui sta valutando e secondo me capirà quello che dovrà fare.
In vista della sfida contro il Verona, gara delicatissima anche per quello che è accaduto proprio nel girone di andata, non ci sarà nessuno, diciamo, nel ruolo, tra virgolette, di terzino destro, perché Quadrado è fuori per problemi fisici e non ci sarà Danilo squalificato. Che difesa si aspetta? Magari un Demiral messo sul centrodestra con un Dragusin in mezzo e un giocatore come Alexandro, oppure tre centrali puri che giocano da centrali però con due giocatori a tutta fascia, ad esempio come Chiesa e Bernardeschi?
Potrebbe essere questa soluzione, però anche qui sono valutazioni tutte sue.
Certo.
Di sicuro Chiesa e Bernardeschi le qualità per giocare a tutta fascia le hanno. Dipende chi riesce a prendere in mano il gioco, ovviamente, perché se il gioco lo prende in mano la Juventus, due esterni offensivi sono sicuramente più determinanti. Io credo che la Juve abbia le capacità di poter prendere in mano il gioco, per cui potrebbe essere una buona cosa, magari non per tutta la partita, perché non è semplice, però si può fare, ecco.
Senta, mister, sembrerà strano, ma tanti tifosi della Juve, oppure alcuni, scrivono spesso che Ronaldo non convince, che fa degli errori abbastanza clamorosi.
Era una risata quella del mister.
Forse era, non so... Io rispondo sempre che togli Ronaldo la Juve, vediamo cosa resta in questo momento. Però al di là di questo, obiettivamente Ronaldo ha delle caratteristiche ben precise. Le chiedo se in questo momento la Juve fatichi un po' a sfruttare queste caratteristiche sue, che sono di essere letale negli ultimi 25 metri, naturalmente, anche per tutto il discorso che facciamo delle assenze.
Ma Ronaldo deve essere messo in condizione di sfruttare un cross, di sfruttare una palla al limite dell'area, dove non ci pensa due volte a tirare. Quando trova spazi intasati, anche lui fa un po' fatica, perché il saltare l'uomo, che una volta era una sua grossa prerogativa, adesso ce l'ha di meno, per cui lui non lo salta più l'uomo con la facilità dei 50 metri, ora salta l'uomo negli ultimi 20 metri e si crea lo spazio per tirare in porta, oppure come ieri, se lo lasci saltare e non lo ostacoli proprio fisicamente a livello, non farlo saltare, la prende lui. Quindi insomma, a mio avviso il giudizio di dire Ronaldo non è più lui non è vero, perché la butta sempre dentro, quindi questo gli viene richiesto. Certo, non è sicuramente uno che semina il panico a livello saltare l'uomo, a livello dribbling, però in area di rigore è mortifero, quindi è sempre un pericolo. Vale la pena, soprattutto in questi periodi dove le cose magari non funzionano al 100%, avere uno che sai che all'80% fa gol in una partita è già una buona cosa.
Mister Franco Colombo, lei conosce molto bene Andrea Pirlo e Baroni per quanto riguarda la guida tecnica bianconera. Le chiedo se ce lo vuole dire, rivede qualcosa del suo calcio, dei suoi insegnamenti nella Juventus di oggi, appunto nel lavoro di Pirlo applicato alla Juve?
Ma io credo che Andrea abbia avuto grandi insegnamenti, grandi allenatori dopo di me che sicuramente lo hanno certo Segnato nella sua crescita e l'ha sempre testimoniato. In qualche occasione ho visto nella squadra, ed è una cosa che non mi dispiace, quella praticità che viene dalle squadre di provincia, no? Perché io ho allenato spesso in squadre di provincia, per cui e riuscire a trasmettere quell'agonismo, quella carica agonistica, quel furore che dovevamo per forza tirare fuori nei momenti nel campionato di Serie A contro le squadre più forti, vedendo quello in qualche partita ho rivisto sicuramente un qualche cosa anche di mio, se vogliamo. E mi auguro che unitamente a quelle che sono altre cose, altre caratteristiche, una squadra che deve imporre il proprio gioco senz'altro, però mi auguro che non le perda queste caratteristiche, perché poi alla fine sia che tu debba salvarti, sia che tu debba vincere un campionato o la Champions, per dire, queste cose sono fondamentali. Poi se le puoi fare 10 metri più avanti, 10 metri più indietro, cambia poco, ma se non hai quello fai poco, ecco. Per cui mi auguro che queste cose le mantengano, unitamente alla qualità dei singoli, che è senz'altro importante in questa squadra.
Però ogni qualcosa si è lasciato anche un po' andare, è stato anche re d'arguito,
sì, sì, sì.
Da direttore di gara. Prego.
Sì, no, l'ultima da parte mia, mister. Si può insegnare a un giocatore a tirare le punizioni? Perché fino a qui, diciamo, zero gol su punizione della Juve in questa stagione, sappiamo quanto pesi questa casella alla fine degli equilibri di un campionato, perché certe partite, anche ai tempi di Pirlo, ma anche di Dybala recentemente, sono state risolte così. Quest'anno manca completamente questa soluzione. Qualcuno può imparare, visto che Ronaldo comunque continua a avere delle difficoltà, oppure o ce l'hai o non ce l'hai?
Ma guardi, le caratteristiche individuali sono sicuramente importanti, la qualità è determinante, però l'allenamento è fondamentale. Non penso che un pianista, perché sa suonare, non si alleni, o per tirare perché sai tirare una punizione una volta non riesce a praticare continuamente. Ricordo che Pirlo e Baroni, quando ero a Reggio Calabria, li dovevo cacciare a pedate, perché stavano lì anche un'ora a fine allenamento
a provare.
Chi meglio di loro, no?
E qualche soddisfazione me la diedero, ecco. Per cui l'allenamento è importante, anche se sei un fuori classe.
Mister, grazie davvero come sempre, un piacere per noi, un onore. Mister Franco Colombo.
Arrivederci, arrivederci.
Un saluto, a risentirci e buona serata, me l'immagino.
Sì, ah certo.
I giovani Andrea e Roberto proprio intenti a divertirsi, perché poi di quello si tratta, no? Fino all'allenamento.
Sì, mi ricordo traiettorie. Che al Combi, quando la Juve si allenava al Combi, c'era un muro con una porta disegnata con dei numeri, e a fine allenamento gli attaccanti, quelli bravi, ma già dai tempi di Sivoli mi dicevano che era così, scommettevano su, okay, su quale numero avrebbero posizionato il pallone.
Con che squadra?
Quella di Platini. Ah, quella, okay, lì. E quindi lì battere Platini era abbastanza,
quindi,
complicato.
Michel 4.
Esatto, lo tiro al 4, lo tiro al 7, nel 7 vero senso della parola, però era divertente questa cosa. Adesso non si usa più perché ci sono dei sistemi molto più progrediti, però era carina come cosa.
Fu una sfida, se non sbaglio, tra Pjanic, Allegri e qualcun altro, un tiro al bersaglio, sì, recentemente. E poi ci ricordiamo quelle sfide di basket tra Pogba e Allegri, ma sono un'altra cosa. Ma effettivamente i calci di punizione sono un fondamentale che manca a questa squadra in quest'anno. Per quanto riguarda, sì, l'abbiamo detto, forse anche in virtù del fatto che Ronaldo comunque le voglia battere tutte lui.
Ripeto, secondo me, perché in questo momento anche l'allenamento le sta provando lui, perché non vedo nessun altro che gli faccia tirare.
Un sacco, ha fatto un sacco di gol su punizione al Real Madrid, col Portogallo, ricordo dei gol straordinari anche con United.
Non gli
proprio
riescono
da quelle posizioni lì, tra l'altro, non troppo defilato, o sulla destra o sulla sinistra, con il destro a giro.
Sì, o di potenza, a seconda della distanza, sì, anche da molto lontano ne ha
di
fatti.
Di potenza, comunque magari con un po' di effetto, sempre con l'interno del piede, spesso, prova quel tipo di soluzione. E quest'anno non stanno arrivando,
niente.
L'anno scorso hanno solo una volta, come detto. Allora, ci interroghiamo anche sull'assenza di Danilo per quanto riguarda la sfida contro il Verona. Quante sono le ipotesi? Quante ne possiamo mettere? Allora, abbiamo detto adattare Alexandro a destra.
Sì, però
quella è un'ipotesi. Io
remota, diciamo, come il discorso diceva destra Colomba, di non rifare l'errore di Quadrado a sinistra, no, qua siamo nella stessa categoria, insomma.
Oppure, come fatto con Frabotta inizio anno, mettere Di Pardo a destra, ad esempio.
Di Pardo a destra, che è il suo ruolo, e sì, metti un giovane e vedi come va.
Con i due centrali e con appunto Alessandro sulla sinistra. Oppure con i tre centrali, penso che questa sia la più probabile.
Penso che l'abbia fatto in Coppa Italia anche.
Esatto, con Danilo, con Demiral, De Ligt, Dragusin, o Demiral, Dragusin, De Ligt, con il giocatore di ruolo, nel suo ruolo, Alessandro sulla sinistra. Oppure, sempre con questi tre centrali, ad esempio, quindi Demiral, De Ligt e Dragusin, ma con due esterni alti, come anche, insomma, ipotizzato da mister Colomba.
Sì, no, a quel punto però.
E Bernardeschi a sinistra.
Sì, a quel punto però, secondo me, non gioca Dragusin. Lo dico giusto, se no mia moglie non mi fa entrare. Non è che voglio. Ma gioca Alessandro centrale e mette due esterni. Non tiene
Alessandro centrale.
Terzo centrale di difesa, esterno sinistro, diciamo, della difesa. Con
De Ligt, sembra un po' troppo leggera sta difesa.
Beh, insomma, De Ligt, De Miral, Alessandro.
De Ligt, De Miral, sì, ma Alessandro è già un adattato.
Sì, ho capito, però. Dovessi scegliere, poi è anche uno che inizia l'azione, insomma.
Cioè tu quindi sulla corsia sinistra avresti ipoteticamente
Alessandro Bernardeschi
e sulla destra Chiesa, perché però Chiesa
è Demiral quando
sacrificato si a giocare più basso, non lo so,
sì,
la trovo,
diciamo,
un po' sbilanciata
che mettere
come soluzione.
Però anche togliere Alessandro in questo momento, non lo so.
Gioca con Demiral, credo, Demiral, De Ligt, Dragusin,
sì,
e sulla sinistra
sì,
Alessandro. E siamo a posto così, con la difesa a 3 che diventa 4, basculante come inizio anno. Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro e regia di Filippo Amedeo. Sentiamo.
Buonasera, mi chiamo
Buonasera.
Donato e chiamo da Napoli.
Donato,
vai Donato.
Una mia considerazione,
vai,
che noi da anni non abbiamo più un calciatore per una palla ferma per le punizioni. Poi prendiamo sempre giocatori a parametri zero. Secondo
Vero.
Voi, per puntare una Coppa dei Campioni, per dire la Champions League, una squadra deve puntare a questo tipo di calciatori o almeno dei buoni giocatori, no, a parametro, che non hanno, diciamo, delle grandi danni, fratture e via, perché noi stiamo prendendo tutti sempre giocatori con delle fratture che non giocano da 6 mesi.
È arrivato al punto, secondo me,
cioè questo Paratici come lo potete considerare? Penso che ci ha rovinato lui a fare una squadra di questo genere. Grazie,
una parola grossa.
Stiamo parlando di una dirigenza che ha conquistato 9 scudetti consecutivi, non ce lo dimentichiamo.
Un po' di Coppa Italia, un po' di Supercoppe,
e qualche finale,
un paio di finali di Champions.
Quindi,
ha portato Cristiano Ronaldo a Torino, insomma, non è che stiamo parlando.
Detto questo, io credo che negli ultimi anni si siano fatte troppe scommesse. Sei d'accordo, Luigi?
Sì, perché parametro zero sono stati anche Khedira, che fino che ce l'ha fatta è stato il migliore. Pirlo, che è il migliore nel suo ruolo in assoluto. Barzagli è stato
preso
quasi
per un tozzo di pane, lo ricordiamo sempre o poco più.
Barzagli quasi regalato.
Quelle,
quindi
quelle grandi intuizioni, quelle lì. Ma queste, considerando
queste ultime,
da Ramsey in avanti, tu hai fatto delle scommesse anche su giocatori che dal punto di vista fisico non garantivano regolarità, costanza, rendimento. Ramsey arrivava da un infortunio molto grave.
Douglas Costa è un altro che...
Douglas Costa, anche lui, grande discontinuità, non solo sotto il profilo atletico. Rabiot comunque arrivava da un lungo periodo di inattività, o comunque di non brillantezza, ecco, considerando poi l'ultima parte della sua avventura al Paris Saint-Germain. Arthur, un infortunio importante, c'è chi ipotizza anche che questo infortunio, cioè senza andare a fare congetture troppo originali, no? Che sia,
abbia origini più antiche.
Esatto,
che magari si sia risvegliato per il calcione che ha preso in campionato qualche settimana fa, può darsi.
Un'eredità della sua esperienza al Barcellona, e tutto questo considerando appunto l'unico buono che hai preso, integro De Ligt, che l'hai preso, l'hai pagato 75 milioni e gli hai affidato praticamente le chiavi della difesa da qui a non so quando.
Ma anche Demiral,
tra l'altro, anche
De Ligt
ha avuto un grosso problema alla spalla, stoicamente.
Vabbè,
ha resistito.
Questo è stato un infortunio sul campo, diciamo così. No, diciamo che nel reparto di centrocampo, ripeto per l'ennesima volta, gli investimenti non sono stati fatti perché sono stati privilegiati quelli in attacco e quelli in difesa. Sui parametri zero c'è il periodo in cui ti va bene e il periodo in cui non ti va, fa parte del gioco, se no non sarebbero a parametro zero, nel senso che anche Pirlo tutto sommato è stata una scommessa perché iniziava l'ultima parte della carriera, eppure in quei tre anni ha firmato i trionfi della Juventus, e quindi tanto di cappello per aver preso Pirlo a parametro zero, per aver preso per pochi soldi Pogba, che poi è stato rivenduto diciamo delle cifre faraoniche, quindi insomma
È stata un'intuizione pazzesca, anche
sono state Vidal è stato preso per 10 milioni se non sbaglio, è stato scoperto 12, e valorizzato, quindi vuol dire gli acquisti della prima fase sicuramente sono stati quasi tutti azzeccati, anche a centrocampo, anche nomi poco conosciuti. Obiettivamente pesano in questo momento nel bilancio non solo calcistico ma anche economico della Juventus gli ingaggi di Rabiot e Ramsey, che non incidono per quello che costano.
E
molto semplicemente
è abbastanza pacifico da
quindi quello è, però sono i due su cui teoricamente ingaggio alla mano tu hai costruito la Juventus, uno non c'è quasi mai e l'altro è discontinuo da morire, fa la cosa bella e la cosa terribile nella stessa partita.
Andiamo verso il notiziario sportivo e poi il finale con l'avvocato Massimo Durante, rimanete con noi.
Terzo tempo,
e rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 36 minuti, terzo tempo, ultima parte insieme, tanto da leggere, qualcosa anche da ascoltare. Filippo Amedeo in regia, sentiamo, siamo pronti, note vocali.
Buonasera. Sono Pino, chiamo da Benevento.
Ciao Pino.
Intanto voglio dire una cosa,
vai.
Non sono d'accordo sul fatto che Fagioli non sia pronto. Io l'ho visto l'altra sera, ma in 15 minuti fa toccare palloni, ma giocare con un tocco di palla
sì,
che
sì. Anche personalità.
Che pochi giocatori hanno alla sua età. Quindi, secondo me, il vostro discorso non sono d'accordo.
A me non questo abbiamo detto niente di...
Un bacio a tutti. Complimenti per la trasmissione.
Complimenti. Grazie a te. Ma noi non abbiamo detto che non sia pronto. E probabilmente lo sarà, è presto, perché se il giocatore è forte sta bene. Non è che Pirlo è un autolesionista e fa del tafazzismo, neanche Baronio e neanche Tudor. Verrà inserito gradualmente proprio per non depauperare il talento del giocatore, credo. Ma io me lo aspetto anche titolare nel corso di questa stagione, magari...
Sì.
Soprattutto se Arthur non dovesse tornare.
Esatto, però va... inserito un poco
inserito gradualmente gol. Ma
adesso,
vi ricordate l'inserimento, scusami, di Paolo Dybala, cioè
ma anche
di
Pogba,
uno
ragazzi,
preso a 45 milioni di euro,
Pogba ha fatto tanta parte
di Alvaro prima. Morata non è stato inserito pronti via dentro all'inizio, a maggior ragione un ragazzo del 2001 può essere inserito gradualmente, ma se fa bene da qui a non so io metà del mese di marzo o inizio aprile, non lo so, sto ipotizzando, se continua a fare bene quando chiamato in causa io me lo aspetto titolare anche tra un mese, anche meno,
sì, perché poi alla fine pian piano prendi fiduci, ti inserisci e poi ti sistemi, perché è anche un ruolo delicato. Dopodiché credo che tutti vogliano vedere Fagioli contro lasagna, ma questa è una battutaccia.
Che bellezza, che meraviglia.
La tengo qua, visto che gioca con il Verona.
No, rifaccio un'altra battutaccia, vorremmo vedere la qualità di Fagioli applicata anche a certe soluzioni dal punto di vista balistico.
Sì,
tipo un cucchiaio.
Un cucchiaio, sì, e anche magari una punizione, magari capace a tirarlo, queste qui. Non l'ho mai visto in allenamento, mi dispiace, ma magari è anche capace a tirare le punizioni, magari potrebbe essere una soluzione anche dal punto di vista. Fabrizio, sì, da Teramo, come si fa a non considerare un alibi le assenze, visto che sei costretto a far giocare sempre gli stessi, e questa è una delle conseguenze che dicevamo prima del fatto di non avere i giocatori, specie concentrati nel reparto centrale, diciamo.
Cristian da Varese, prego, prego.
Papis da Pistoia, io terzino destro, farei giocare McKenny, dice lui.
È un'altra soluzione, è vero.
Bentancur, Rabiot e Ramsey, centrocampisti. McKenny terzino, sì, lo può anche fare, però in questo momento ti togli, diciamo, la terza arma offensiva dopo Ronaldo e Chiesa. Se lo fai giocare terzino, penso che sia difficile che vada a inserirsi, visto che a segnare in questa squadra, al netto di Morata che non sta ancora bene, sono in tre. Se già ne togli uno, ne restano due, e quindi non è che... non lo so, questa è una valutazione da fare, però sicuramente McKenny, come gamba, come fisico, può anche fare il terzino per una partita. Lo fece Matuidi per un paio di partite. Certo, lui ha un'altra esperienza rispetto a Matuidi, e quindi questo va anche valutato, perché poi lì ti trovi spesso uno contro uno, e se ti vanno via sono dolori se non sei capace a gestirlo. Poi chi è che ci scrive ancora? Il problema col Porto è che se al ritorno si becca gol subito, come è successo con Lione, dopo tu comprometti la partita perché sei obbligato a fare tre gol, e sappiamo che loro sanno difendersi, e certo, sicuramente il rischio di perdere una partita di Champions è sempre quello, che poi come fai un errore nella partita di ritorno diventa una scalata molto difficile. In aggiunta a questa considerazione c'è da fare quella che la Juve raramente non prende gol, quindi adesso al di là del Crotone, però in linea di massima nel corso di questa stagione adesso ultimamente ha trovato una quadratura, vediamo se è in grado di reggere anche a livello di Champions, perché per adesso la ripresa della Champions da questo punto di vista ha dato poche garanzie, però magari è l'eccezione che poi la squadra reagirà, chi lo sa. Poi chi è che ci scrive? Stefano, ma non è polemica, dice, perché i gol della Juve spesso e volentieri sono passati a Raggi X? Credo che si riferisca ai gol fatti, no Marco? Ma Raggi X di che? Delle moviole, del VAR?
Sì, delle moviole o comunque del VAR, credo.
E quindi immagino che tutti i gol vengano passati alla moviola dal VAR in campo. E poi che nelle trasmissioni si parla tanto di Juve, fa parte del gioco, perché è, diciamo, un aspetto che interessa sia i juventini che gli anti-juventini, e cioè metti d'accordo tutti se parli di un gol della Juve, perché uno vuol vedere se per caso c'era un capello in fuorigioco e l'altro invece vuole rigodersi il gol che ha deciso la partita. Leggo ancora questo di Cristian da Varese su Ronaldo, fa tutto un discorso economico.
Sì.
Secondo me Ronaldo è stato preso perché la dirigenza pensava che a quella squadra 18-19, reduce da un'uscita in Champions la stagione prima per un rigore indecente, bastava il fuoriclasse assoluto per vincere la Champions subito, al massimo in due anni, e lui un contratto di un anno o due non l'avrebbe mai firmato. Purtroppo non è stato così, ora il progetto è cambiato totalmente. Ronaldo lo hai e te lo tieni, vorrei sapere, ma il decreto crescita è stato tolto, giusto? Quindi ora costa 60 milioni le casse bianconere, non più una trentina. Cristian da Varese, guarda, non so esattamente se Ronaldo rientri nel decreto crescita oppure no. Credo che il discorso economico di Ronaldo sia più complesso, perché riguarda anche il marketing, riguarda tutto quello che si vende allo stadio, quindi sicuramente il Covid ha penalizzato da questo punto di vista anche questi introiti, è inutile girarci intorno, e quindi magari la Juve sta invece ipotizzando di spalmare su un ulteriore anno l'investimento in modo da poter recuperare da quel canale lì quello che quest'anno ha perso, perché la gente non è andata allo stadio. Non lo so, però mi fermerei al discorso tecnico di Cristiano Ronaldo, che è il più grande finalizzatore d'Europa. Io direi che è sufficiente così, no, non è che dobbiamo interrogarci di molto altro.
Non c'è molto da dire da quel punto di vista, ma i numeri parlano per lui.
Esatto.
Quando parlò Andrea Pirlo, sono andato a ripescare, insomma, sono andato a memoria, poi sono andato ovviamente a controllare. Andrea Pirlo, parlando di McKennie difensore, ricordi, sì, in emergenza la Juventus rispose prima della gara contro il Barcellona allo Stadium. A domanda precisa, è possibile vedere difensore McKennie domani? L'abbiamo ritrovato da due giorni, parlando di quel periodo, si sta allenando bene, ma non credo che domani possa ricoprire un ruolo da difensore. Ecco, poi giocò in quella posizione del campo, giocarono, la Juventus partì pronti via con Cuadrado, Bonucci, Demiral e Danilo. Fondamentalmente, non lo so, McKennie messo difensore, e difensore esterno oltretutto, lui è un giocatore davvero duttile. da questo punto di vista. Allo Schalke ha giocato ovunque, ce l'hanno anche confessato i colleghi che seguono abitualmente la Bundesliga, però adattarlo fino a questo punto non lo so, anche perché tu comunque i giocatori ce li hai per fare la difesa contro il Verona, no? L'abbiamo detto.
Sì, e poi ripeto, ti togli un'arma offensiva, perché un conto è partire.
E poi ti togli McKennie, appunto.
Cioè l'unico che segna, a parte Chiesa e Ronaldo, se tu lo fai giocare terzino, è uno in meno potenzialmente che ti fa dei gol, poi per carità su un
sentirei
corner.
Di escluderla questa ipotesi, poi ma pronti a essere smentiti.
Certo, non mi pare che Pirlo sia... l'unico che è stato adattato fino adesso a fare il terzino sinistro una volta è stato Bernardeschi, ma dall'altra parte. Quindi quella però non è una soluzione che serve in questo momento, perché l'emergenza è sull'altro lato, diciamo. E quindi, non lo so, vediamo. Più facile vedere Demiral, secondo me.
Tra poco l'avvocato Massimo Durante. Continuate a scriverci a 340-54-25-324. Sentiamoci magari la pillola sulla rimonta. Grazie al lavoro di Filippo in regia, Pirlo nel post partita di Juventus Crotone.
Mi fa star tranquillo la voglia che abbiamo di ritornare al vertice, atteggiamento dei giocatori e anche il rientro poi di tutta la rosa. Quando saremo al completo, e lo spero al più presto, avremo più giocatori da poter mettere in campo, avrò più scelta nel fare e di decidere le partite, quindi questo mi fa stare tranquillo.
Fa star tranquillo a Pirlo l'atteggiamento della squadra, la voglia di vincere, e quindi ritorna quel concetto, l'entusiasmo, no Gigi?
Sì, l'entusiasmo, la consapevolezza che siamo al momento decisivo per la rincorsa in campionato. Adesso già il fatto di aver fatto questo bel salto con i tre punti del Crotone, vedersi terzi in classifica è diverso vedersi sempre lì tra quinto, quarto, sesto posto, e quindi forse anche dal punto di vista psicologico può nascere nei giocatori la sensazione di dire adesso è il momento, adesso è il momento
della verità.
E quindi il Verona sarà sicuramente un ostacolo difficile, probabilmente più difficile del Crotone, però insomma la Juve non si può permettere di non vincere in qualche modo anche la partita di Verona, perché sennò rimette tutto in discussione per l'ennesima volta e saremo qui di nuovo a interrogarci, ma sì, no, forse, chi lo sa.
Beh, che insomma lo facciamo volentieri, però sì, certo. Ci auguriamo che questa Juventus possa davvero mantenere quella costanza di rendimento e di risultati vista nel post Supercoppa fino alla sfida proprio, esatto, contro il Napoli. L'avvocato Massimo Durante è con noi. Buonasera avvocato, come va, glielo chiedo io questa volta.
Buonasera, come state? State bene?
Stiamo bene,
benissimo. Ben trovati, è sempre un piacere.
Stiamo ragionando sulla possibile rimonta di questa squadra. Stiamo ragionando su un Inter a più 8 e senza competizioni in grado di distrarla. Stiamo ragionando sull'ambiente che comunque c'è nello spogliatoio nerazzurro, anche in virtù di problemi societari, dell'attitudine di Conte anche a vivere situazioni di tensione manifestata a chiare lettere nel corso delle ultime uscite, vedi anche la sfida di Coppa Italia contro la Juventus. Lei che idea si è fatto di questo momento?
Io più che idea, mi sembra banale dirlo, ma ho le mie convinzioni.
Sì.
Nel senso, sono innanzitutto felice di avere a febbraio qualche punto in meno. Sono rimasto stupito nel rivedere tanti struzzi che hanno alzato la testa da sotto la sabbia dopo 9 anni, amici miei compresi, interisti, e hanno iniziato a parlare, ma no, hanno iniziato a festeggiare. Ora, se qualcuno ha delle problematiche, io dico di stare sereni e tranquilli, perché siamo a febbraio. I conti si fanno in genere nel mese di maggio, ma verosimilmente potremmo anche farli nel mese di aprile, un po' prima, perché l'Inter non ha né le attitudini mentali per stare in un posto che abusivamente occupa, perché è il posto sovrano quello, quindi dovrebbero averci fatto l'abitudine. Due, ha una situazione societaria che implodono da soli, come la Roma, come il Napoli. Forse l'unica, da un punto di vista societario, che potesse tenere era il Milan, ma il Milan si sta sgretolando, si sta sciogliendo come la neve al sole. Detto questo, è carino sentire in questo periodo un processo ogni 15 giorni alla Juve, salvo puntualmente smentirsi poi dopo pochi giorni. Ora, io comprendo il mestiere del cronista, però non comprendo tanti juventini. La Juventus è una fede, è una ragione di vita, nel senso che si vive anche in funzione, l'umore che deriva dalle prestazioni della Juventus. Ma tutti quelli che hanno dei dubbi o che dicono è finita, l'ultimo treno, l'ultimo tram, l'ultima corsa, ma sanno di che squadra stanno parlando? E questo è il punto. Cioè, io vorrei appuntarmi tutte le cose dette in questo periodo, no? L'ho sempre detto, mi piacerebbe registrare tutto quanto si dice, Juve tagliata fuori, l'Inter è già campione d'Italia, gli stessi bookmakers, ma voi sapete che i bookmakers danno l'Inter a 1,50, la Juventus quasi a 5 come campione d'Italia. Ma allora aspettiamo, vediamo. Fare previsioni, uno ci mette la faccia, è difficile farle, no? Voi sicuramente siete più giovani di me. Per quanto riguarda la Champions, mi è venuto in mente, dopo sì, la partita di Oporto, il mondiale dell'82. Noi, la Juventus,
tre pareggi orribili, no? Nel girone.
Certo, con il Camerun, con il Perù. Dopodiché dovevamo andare in un altro gironcino fatto da Italia, Argentina e Brasile.
Sì.
E dovevamo per forza arrivare primi. Ovviamente quella piccola Italia tanto derisa era un'Italia in silenzio stampa, perché non ne poteva più di sentire le critiche, così come stanno piovendo sulla Juventus, sull'allenatore, sulla società, sui singoli giocatori, perché sono diventati tutti brocchi. Guardate che io in questo periodo ho sentito delle vere bestemmie sportive.
Tipo?
Cioè, qua si sta mettendo in dubbio anche CR7.
No, questa è veramente clamorosa.
No, anche, ma anche noi, a noi arrivano dei messaggi. Sorprende. Io tutte le volte provo
io
a ribattere.
Invito tutte queste persone, ma sinceramente, ma cambiate squadra. Cioè, se siete della Juve, cambiate squadra, ti fate Toro, ti fate Inter, ti fate Fiorentina, andate dall'altra sponda, perché è più il dolore che fanno queste persone profondamente ignoranti di calcio, perché non si può dire una cosa simile. Si parla male di un giocatore che ha appena battuto Pelé, che non più di 24 ore fa ha dato prove di, diciamo,
decollo,
a proposito di terzo tempo,
ha fatto un terzo tempo nella seconda,
sfida la gravità, e noi stiamo a parlare di questo qua. È chiaro il senso di frustrazione. Noi abbiamo Ronaldo, loro non ce l'hanno, per forza devono criticarlo.
Senta, finisca, poi le chiedo una cosa.
No, e quindi mi fanno sorridere, ripeto, tornando al discorso Inter, Conte non ha i nervi per arrivare a fine campionato. Io sinceramente auguro lunga vita a Conte sulla panchina nerazzurra, perché ho sempre detto, ci darà delle grandi soddisfazioni, ma a noi juventini, non agli interisti. Per quanto riguarda, fatemi aprire una piccola parentesi.
Prego.
Un doveroso omaggio a quelle migliaia e quei migliaia di tifosi interisti e milanisti imbecilli che, in spregio a ogni regola e di distanziamento sanitario, si sono presentati in circa 7-8 mila per sostenere la propria squadra. Bravi imbecilli, date veramente un senso di civiltà, tanto gli uni quanto gli altri. Fumogeni, mascherine che non c'erano, gente che parlava col megafono, le forze di polizia inesistenti, perché per forza si stavano comportando bene, ma non ho sentito una trasmissione, no? In una trasmissione condannare questi episodi di inciviltà pura. Però mi sbilancio io definendoli imbecilli.
No, diciamo che più che altro è la cosa reiterata, perché oltre al derby c'è stata...
Cosa abbiamo detto qua?
Inter-Juve c'è stata... Perché anche quando c'è stata Juve-Inter, qua c'erano qua fuori a Torino poche centinaia, il distanziamento non era sicuramente quello che abbiamo visto.
No, ma guarda, stiamo parlando di migliaia, si parla di 4-5 mila tifosi, sia in allenamento con fumogeni e megafoni e quant'altro.
Però io dico, lì ci dovrebbe intervenire anche... non dico le forze dell'ordine nell'immediato, ma poi una multa, prevedere
qualcosa,
sì,
era prevedibile.
Non lo so, non è possibile questa cosa che nella, in una città che comunque è conosciuta in tutto il mondo come capitale economica d'Italia si dia questa immagine qua. È proprio una cosa triste, insomma, nel senso che comunque alla fine si capisce
anche che questo è un presupposto che una città che oddio, sta diventando anche la barzelletta sia d'Italia che d'Europa, perché ormai sono passati due lustri e non c'è nulla in bacheca, ma neanche un mini torneo team o Telecom Vodafone senza fare pubblicità o facciamole per tutti, no? Neanche una coppetta del nonno piuttosto che Italia, un quadrangolare. Quindi è chiaro che il senso di frustrazione aumenta ai massimi livelli, la capitale industriale, la Milano da bere, la Milano il derby che doveva. Signori, il gioco del calcio si è sempre deciso nella nostra città, che è Torino. O a partire dagli anni 70, quando era un discorso tra Juve e Toro, o a partire dai giorni nostri e per il futuro un discorso solo nostro.
A proposito, faccio rispondere, c'è posta per lei. Avvocato Durante ci scrive Giovanni da Formia, molto simpatico, ma lo scorso anno disse Toro in B, Juventus campione d'Europa, poi Massimo da Lucca. Avvocato, lei è un mito, l'ascolto sempre con attenzione e concordo con tutto quello che dice e come lo dice il nostro amico dalla Toscana. Ma avvocato,
è vero, è vero, io non sono abituato a fare la cronaca di ciò che accade o a processare per una partita sbagliata. Io dico quello che sento. È vero, dissi il Toro in B l'anno scorso, ma secondo voi sono andato tanto lontano? Ammesso che non ci vada quest'anno. Dissi che la Juventus sarebbe arrivata alla fine, lo confermo anche quest'anno, della Champions, sarebbe arrivata fino in fondo. Ma basta guardare in Europa, perdonatemi, ditemi una squadra di livello che abbia che non abbia gli stessi problemi della Juventus.
Poi tra l'altro c'è stata anche una contingenza niente male dal punto di vista planetario che ha alterato un po' tutto, voglio dire.
Ci sono squadre, gli occhiori di squadre in Europa, dico Bayern,
tutto in crisi, le grandi,
Liverpool, Real Madrid, Paris Saint-Germain, che è stato schiaffeggiato dal Monaco non più tardi di tre giorni fa in campionato, no? Queste squadre che fanno magari la prestazione super in Champions, ovviamente con il Covid in circolazione, è un anno particolare, questo lo sappiamo, ma questo non ci può portare a processare la nostra squadra. Noi abbiamo una squadra cui io andrò sempre fiero, e specialmente quella di quest'anno, che reputo a livello di organico la più forte del pianeta. Senza ombra di
anche a centrocampo?
Anche il centrocampo, ammesso che possa giocare con continuità Arthur, perché qua sì, si processano Paratici, si processa Nedved, perché non hanno saputo dare un centrocampo adeguato alla Juve. Signori, Arthur stava iniziando ad entrare nei meccanismi. Arthur, che io, a me ricorda sempre, ve l'ho già detto,
Laudrup.
No, palla incollata al piede con la calamita. Stava entrando nei meccanismi. Ora è infortunato, non starà fuori mesi, mesi e mesi. Quindi anche il centrocampo con un Bentancur, magari, secondo me ha problemi psicologici attualmente Bentancur, perché non è possibile che faccia certe cose, ma ciò non mi può portare a dire che Bentancur è un brocco o che Arthur è un paracarro, perché di questo stiamo parlando. Io ho sentito dire anche di Cristiano Ronaldo, un soprammobile. E allora, se questa gente ha cittadinanza nel mondo del calcio, è questa la vera vergogna, perché non si può, è come se io neofita andassi a criticare, o pittore di strada andassi a criticare un quadro di Picasso. Ma vi rendete conto? Che figura che farei? Ma questa gente che parla senza avere una dignità, senza preoccuparsi magari delle figure a cui si può esporre ogni volta che si apre bocca. Tutto qui, il tempo è un grande galantuomo. Aspettiamo poche settimane, facciamo gli auguri all'Inter che vinca col Genoa, facciamo gli auguri all'Inter. Ecco, concentriamoci sull'Inter che possa finalmente tenere vivo questo campionato, ma poi la soddisfazione per noi non sarà doppia, sarà tripla quest'anno.
Senta...
perché si illuderanno fino all'ultimo e poi svanirà. Come quel colpo di testa di Higuaín che aveva già fatto festeggiare tutta la campagna, il 3-2 a San Siro, dopo che l'Inter era passato in vantaggio. Cosa successe all'epoca? Che Napoli perse lo scudetto addirittura nell'albergo di Firenze, si andò a dire, giusto?
Sì, sì, ce lo ricordiamo. Ancora una considerazione flash, dobbiamo poi chiudere.
Velocissimo, allora, il 16 marzo inizierà il... processo alla Lazio. No, no, glielo chiedo solo. Secondo lei questo processo sui tamponi, no? Ha presente che ci sono in ballo anche dei punti in classifica, eccetera. Lo tito. Farsa o cosa seria? Glielo chiedo così, okay. Una parola secca.
Beh, tutta la vita la numero uno, perché se ci fosse l'applicazione delle normative, questo dovrebbe comportare necessariamente 2-0-3 a tavolino. Sì,
infatti.
A favore del Toro e a favore della Juve. Questo determinerebbe ovviamente uno spostamento non tanto della permanenza del Torino in A, che sarebbe ossigeno, quanto di un aiuto che sinceramente io come tifoso juventino non voglio. Non voglio, noi dobbiamo vincere senza se, senza ma, senza però, col Covid, senza Covid non fa nulla, noi non dobbiamo dare adito a nulla.
Avvocato.
Quindi si tenessero i punti.
La salutiamo con l'abbraccio di Stefano da Milano. La Juventus tanto amata ma tanto odiata, non se ne fanno una ragione, la Juve non conosce la resa. Grande avvocato, un saluto avvocato Durante, buona serata. Grazie
a voi, buona serata a tutti.
Buona serata,
grazie ancora Massimo Durante. Siamo giunti al termine di questo appuntamento. Luigi Schifo, ti ritrovo presto, grazie anche a Filippa Medeo in regia, come sempre un piacere da parte mia essere in vostra compagnia. Ora la programmazione di Radio Bianconera continua, rimanete con noi.
Terzo tempo. Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.